Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Cecconi, partiamo dall'esito di questa tornata di amministrative. Immagino che siate delusi anche voi all'interno del 5 Stelle. Vi aspettavate di non raggiungere i ballottaggi in nessuno dei capoluoghi di regione?
Beh, in alcuni capoluoghi eravamo certi di non raggiungerli. La difficoltà che il Movimento 5 Stelle affronta nelle amministrative è per noi un dato acquisito. Siamo molto più forti alle regionali, ma soprattutto nelle competizioni nazionali, ma a livello territoriale, a seconda ovviamente del candidato sindaco della classe, insomma, che riusciamo a candidare, possiamo avere buoni risultati o pessimi risultati, ma questa per noi è la normalità. Siamo delusi, non si può certo essere contenti di non aver vinto nulla, però diciamo che quello che siamo riusciti a raggiungere è sempre qualcosa di più per il Movimento 5 Stelle, che è una forza nuova, e quindi non ci aspettiamo di avere una classe dirigente nel territorio completa come un partito stabile che è in questo stato da 70 anni, quindi si cresce piano piano, passo passo, e cerchiamo sempre di fare il nostro meglio.
Cecconi, a distanza di un anno dalle roboanti affermazioni a Torino e a Roma con Appendino e Raggi, cosa ha perso secondo lei il Movimento 5 Stelle per non risultare convincente davanti ai suoi elettori oggi?
Ma diciamo che prima di tutto dipende anche molto dalla città. Roma era una città completamente distrutta, Torino aveva avuto una gestione fallimentare con dei debiti esorbitanti, e quindi in quelle città noi siamo riusciti in qualche modo ad ottenere un buon risultato, mentre in questa competizione le città fondamentalmente non vivevano nello stesso identico stato. C'erano molte città del nord dove noi storicamente, nelle zone dove insiste di più il centrodestra o la Lega, siamo particolarmente deboli, tipo in Veneto o in Lombardia, e al sud invece in Sicilia francamente ci aspettavamo un risultato migliore, ma comunque sia Palermo sapevamo che era una piazza molto molto difficile, perché Orlando ormai è la prima volta che viene rieletto, e quindi evidentemente i cittadini palermitani si aspettavano dal loro candidato sindaco Orlando una riconferma, perché evidentemente ormai è per loro un sindaco acquisito. Ecco, è mancato forse di avere un atteggiamento un pochino più insistente sul territorio, con una concentrazione da parte di tutto il movimento più sulle dinamiche nazionali piuttosto che sulle dinamiche locali.
Genova e Parma danno forse da pensare. Il caso Cassimatis è stato visto come un autogol da molti, e le urne probabilmente lo hanno confermato, mentre Pizzarotti con la sua lista civica vi ha battuti e si candida al secondo mandato. Che sia utile anche un audit interno per meglio tarare queste divergenze che sfociano poi in una sconfitta elettorale. E poi c'è anche il caso di Luigi Di Maio, che è sotto attacco da parte della base.
Ma prima di tutto forse l'audit ha fatto che non è necessario candidarsi ovunque e sempre quando non siamo pronti a correre un'elezione amministrativa, perché bisogna essere anche pronti in un certo territorio per candidare un sindaco che possa in qualche modo avere un buon risultato. Poi le divergenze interne sono accadute a noi, per esempio a Genova, ma accadono anche negli altri movimenti e negli altri partiti, sono cose che capitano quando si fa politica, però si può anche decidere di evitare di correre piuttosto che correre a tutti i costi. Io l'attacco su Luigi Di Maio, francamente, per quanto la base possa rivolgere delle accuse, io che lo conosco, ci vivo le giornate insieme qua a Roma, non credo che lui abbia fatto un cattivo lavoro, anzi si è impegnato e adoperato come tutti quanti affinché queste elezioni amministrative volgessero a un segno positivo. Poi ripeto, non è Luigi, Alessandro o i parlamentari che fanno solo esclusivamente risultato nel territorio, l'autocritica si viene di tutti, anche dei territori stessi, che evidentemente non sono riusciti, per il lavoro che hanno fatto nelle loro città, ad avere un consenso popolare, perché rispetto alle elezioni nazionali, dove noi parlamentari, Beppe Grillo, rappresentiamo insomma l'unità del movimento, a livello territoriale vale molto la persona che si candida, il lavoro fatto nella città e la capacità del candidato sindaco stesso.
Cecconi, nonostante l'esultanza del centro-sinistra, chi davvero può festeggiare è un ritrovato centrodestra in ascesa dopo le recenti sconfitte elettorali. Il Movimento 5 Stelle deve guardarsi anche da Berlusconi e Campani sul piano nazionale o no?
Ma infatti nelle grandi città il risultato del Movimento 5 Stelle, anche se in termini percentuali è stato molto basso, è risultato molto stesso il primo partito, perché noi storicamente non ci coalizziamo, quindi non abbiamo liste d'appoggio che fanno aumentare la nostra percentuale, e il PD ha sicuramente con le sue coalizioni vinto o perso in alcune città, ma di fatto è visibile a tutti che il Partito Democratico ha perso tantissimi voti nei propri territori, soprattutto in quei territori rossi dove invece si aspettava dal Partito Democratico un risultato molto più che eccellente. Ed è anche vero che il risultato della destra, sia quando ha corso da sola, sia quando ha corso con la Lega e Fratelli d'Italia, invece ha dato degli ottimi risultati. Però mentre i sondaggi nazionali gli danno alcune percentuali, noi francamente questo è un risultato che ci aspettavamo, perché sappiamo benissimo che in Italia esiste il Movimento 5 Stelle, esiste una sinistra, ma esiste anche una destra, e non si può pensare che questa destra sia scomparsa, non esiste, che i cittadini non identifichino in alcuni candidati una certa indicazione, un certo volgere di attività politica. Quindi la destra in questo paese esiste, e non è che bisogna attaccare o meno più la destra piuttosto che la sinistra. Berlusconi ancora c'è, Salvini ancora c'è, e sono dei competitor politici come tutti gli altri. Pensare che siano scomparsi perché i sondaggi nazionali gli danno il 10%, francamente è un errore, ma è un errore più dei sondaggisti piuttosto che di una nostra consapevolezza che sono una forza in campo esattamente come noi, come tutti gli altri.
E veniamo alla legge elettorale. La scorsa è stata la settimana della rottura alla Camera, dove si è arrivati a un rovente scambio di accuse dopo il mancato passaggio del cosiddetto Fianum. Potrebbe riassumerci cosa è successo e perché il Movimento 5 Stelle non ha colpe per il mancato passaggio della legge?
Ma non è stato soltanto il Movimento 5 Stelle che non ha colpe il passaggio della legge. È stato un percorso lungo, anche molto combattuto, perché si è cercato di fare una legge elettorale, quindi scrivere le regole del gioco con la più ampia partecipazione dei partiti politici presenti in Parlamento. E di fatto così si è cercato di fare, si è cercato di trovare un accordo con l'80% del Parlamento, si era arrivati a una sintesi piuttosto buona, ma c'erano ancora molte divergenze in campo. Ed è vero che il Movimento 5 Stelle non era pienamente compatto e convinto, però è ancora più vero che il Partito Democratico, che invece sbandierava una compattezza e un'unità di gruppo, poi quando siamo entrati in aula si è dimostrato invece fallimentare. I suoi 280 deputati non hanno mai votato in gruppo e al primo voto segreto che si è presentato in aula hanno di fatto cadere la legge su un emendamento apparentemente molto innocuo, perché chiedeva semplicemente di equiparare la legge elettorale tra 19 regioni italiane anche al Trentino Alto Adige, che era l'unica regione che aveva un sistema elettorale completamente diverso. Quindi l'innocuità dell'emendamento era palese, ma il pretesto politico per utilizzare quello o eventualmente emendamenti successivi per bloccare l'iter della legge è stato molto evidente, perché i malumori all'interno del PD, tra quelli che non vogliono votare o tra quelli che mettono in discussione la leadership di Renzi all'interno del Partito Democratico, sono molto forti. Il Movimento 5 Stelle aveva ancora delle questioni in campo, come le preferenze, come il voto disgiunto, come alcune delle nostre bandiere che difficilmente noi rinunceremo, ma in aula, quando il Partito Democratico l'unica cosa che doveva fare e avrebbe dovuto fare era quella di votare con patto, in verità ha avuto una sessantina di franchi tiratori che hanno votato contro il loro partito per far cadere la legge. Ecco, in questo noi ci rammarichiamo, perché il percorso era stato serio, lungo e anche molto laborioso per cercare di dare una legge scritta tutti insieme. Non è stato possibile farlo o arrivare a conclusione di questo percorso. Non è solo colpa nostra, ma è colpa a questo punto di tutti, perché bisogna mettersi in gioco tutti quando ci sono queste cose. Se non ci riuscite a fare una legge elettorale con l'80% del Parlamento, ora io sono francamente convinto che sarà difficile in questo Parlamento mettersi a lavorare per portare a casa una nuova legge elettorale. La legge elettorale in vigore ci sono, una per la Camera, una per il Senato, immagino che si andrà a votare con le leggi attualmente in vigore.
Alcuni parlano della possibilità di ritrovarsi e proseguire con un percorso comune, altri come Renzi si dicono scettici su questa opzione. In caso contrario, il futuro della legge qual è secondo lei?
Ma anche il Presidente della Repubblica Mattarella, oltre ad essere dispiaciuto, chiede a gran voce che si ritrovi in unità e si torni a discutere sulla legge elettorale. In questa settimana che è appena iniziata si cercherà francamente di vedere se ci sono gli spazi per continuare un percorso o sulla stessa legge che è tornata in commissione o su una nuova legge da scrivere insieme. Renzi è molto scettico, ma anche noi siamo molto scettici, perché evidentemente è difficile rifare una nuova legge e tornare in aula per vederne il tragico epilogo della settimana scorsa, e quindi nessuno vuole tornare in aula per vedere impallinata una nuova legge elettorale da dei franchi tiratori che al voto non ci vogliono andare. Ecco, un po' tutti dicono che al voto bisogna andarci il prima possibile, poi però quando si va alla conta dei voti, molti dei parlamentari invece sono francamente poco convincenti perché votano per destabilizzare il percorso della legge elettorale. Quindi in commissione questa settimana si riproverà e si tenterà di riaprire un percorso. Se questo sarà possibile, si vedrà se si riuscirà a rimettersi tutti d'accordo su una legge elettorale comune. Se invece questo percorso è inattuabile, e io francamente sono di questo avviso, allora si farà soltanto un percorso molto più rapido e semplice affinché le leggi elettorali che sono in vigore vengano quantomeno armonizzate, rese compatibili l'una con l'altra e si va al voto con quelle leggi lì. Poi deciderà Mattarella se andare al voto subito o rimandare il voto nei primi mesi del prossimo anno.
C'è con i molti, per esempio quel Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e spesso dalla vostra parte in svariate battaglie da voi combattute, vi hanno accusato di esservi seduti al tavolo di PD e Forza Italia venendo meno ai vostri principi originari che vi vedevano escludere qualsiasi tipo di accordo con i grandi partiti tradizionali. Che è successo invece? Vi hanno ferito queste critiche?
Ma che i giornalisti possano criticare o elogiare un percorso è nelle carte, ovviamente, nell'autonomia della libertà di stampa e del giornalismo. Non è che noi ci siamo seduti a un tavolo per farci accusare, ma ci siamo seduti a un tavolo con gli altri partiti per cercare di fare una cosa seria insieme, piuttosto che far la legge a due persone. Facciamolo fare dalla maggior parte del Parlamento, ci sembrava il percorso giusto. Abbiamo cercato di tenere saldi i nostri principi, in molti casi siamo riusciti ad ottenere il risultato, in altri stavamo cercando di trovare una soluzione, però era un percorso di serietà che noi volevamo mettere in campo, perché potevamo tranquillamente dire non ci va bene nulla, la legge che fate voi è una porcata, non ci interessa nulla di quello che state facendo, e ci tenevamo dalla nostra parte e lasciavamo che le cose andassero per il loro percorso, però francamente non ci pareva molto serio in questo momento storico per il Paese impallinare qualsiasi cosa arrivasse dal Parlamento o non cercare di dare una legge buona e costituzionale al Paese, perché il Paese ne ha bisogno francamente, e quindi tirarsi indietro su ogni cosa oggi per noi non era la scelta giusta. Ora Travaglio insieme ad altri giornalisti può anche criticarci, però la verità è che non ci si è voluti sedere al tavolo per diventare classe establishment di questo Paese, ma ci si è voluti sedere al tavolo per dare una buona legge a questo Paese. Purtroppo non ci siamo riusciti e ci rammarichiamo di questo, però possiamo sempre dire che ci abbiamo provato.
E un'ultima domanda, Cecconi. Alcuni commentatori hanno avanzato l'ipotesi che dal Movimento sia partita la decisione di affondare la legge elettorale e conseguentemente allontanare le elezioni anticipate, proprio perché si sono viste delle difficoltà a livello di consenso poi manifestatesi nel voto di domenica. Cosa ne pensa di questa lettura?
Ma io oltre ad essere presidente del gruppo sono anche membro della Commissione Affari Costituzionali, e quindi tutto il percorso l'ho vissuto da vicino, e è stato anche un mio impegno personale affinché questa legge potesse vedere luce. E respingo al mittente questa accusa, perché non si è voluta volontariamente impallinare la legge perché avevamo problemi interni o pubblici nei confronti dei nostri elettori o dei nostri sostenitori. E il percorso non stava andando bene perché ancora c'erano molte tensioni tra i gruppi e molte cose ancora da mettere in chiaro sulla legge elettorale che si stava votando, però si stava cercando di trovarne una soluzione, e si è caduti appunto su un emendamento poco incisivo per l'impianto della legge, ma non perché il Movimento 5 Stelle volesse utilizzare quello come espediente, perché per il Movimento 5 Stelle, se questa deve essere la lettura, sarebbe stato molto meglio cadere sulle preferenze, quando sul voto disgiunto che gli altri non volevano, che erano i nostri cavalli di battaglia, e avremmo in qualche modo potuto attaccare pubblicamente gli altri partiti in maniera più incisiva. La verità è che si è caduti su quel punto perché il Parlamento non era d'accordo, e non perché noi eravamo o non eravamo d'accordo sulla legge elettorale. Quindi si è caduti sull'emendamento sul Trentino Alto Adige, ma si sarebbe potuti cadere dopo due voti su un emendamento che metteva i premi di maggioranza, o solo altri dopo cinque voti su un emendamento che inseriva le preferenze. Ogni momento sarebbe stato buono, ma la verità è che si stava lavorando per fare una legge e non per farla cadere. Purtroppo è andata così, però non è detto che non si possa ripetere un nuovo percorso tra qualche settimana o qualche mese per in qualche modo risanare e cercare nuovamente di fare una legge insieme.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.